Allora, prima di riprendere la lettura e il commento come spazio meditativo, approfittiamo della presenza di questo artista, cantante e compositore che vive e lavora negli Stati Uniti, che oggi è qui con noi. Questo è il suo sito, lomonacomusic.com, e quindi prima di riprendere la lettura, ascoltiamo
Ave Maria di Caccini.
Ave Maria di Caccini. Ci hai fatto un regalo. Bene, lo ringraziamo per questo regalo. E poi credo che anche nell'Eucaristia potrai fare un altro brano. Benissimo, lo ringraziamo. Allora, eravamo rimasti all'ira di Pilato. Dice: a me non parli, io ho il potere di liberarti o di crocifiggerti. Vedete, di fronte alla libertà di Gesù, il potere si sente insicuro. E qui c'è una risposta di Gesù che purtroppo nella nostra tradizione occidentale è stata male interpretata. Sapete che il Vangelo è scritto in greco, ma poi piano piano il greco, che era la lingua commerciale dell'epoca, come l'inglese oggi, nella nostra area qui d'Occidente declinò e al suo posto subentrò il latino. Per cui iniziarono a farsi traduzioni in latino del testo. E ogni traduzione non può rendere la ricchezza dell'originale. Allora questa risposta che adesso Gesù ha dato, da Sant'Agostino in poi, Sant'Agostino non conosceva il testo greco, ma solo il testo latino, ha fatto sì che fosse quasi una dichiarazione di Gesù per la quale il potere viene dato da Dio. Dio non dà nessun potere. Dio è amore che si mette a servizio degli uomini. Qualunque forma di potere è incompatibile con Dio. Ma sentiamo la risposta di Gesù. Quindi Pilato dice: ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti. Rispose Gesù: tu non avresti nessun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Gesù demolisce l'unica sicurezza nella quale Pilato trovava rifugio, che era quella del proprio potere. Dall'alto è un'espressione che nel mondo ebraico indicava Dio. Loro evitavano di nominare Dio, quindi usavano delle espressioni come il cielo o dall'alto. Dall'alto, cioè da Dio, non viene dato nessun potere, perché Dio stesso non usa il potere e quindi non può concederlo e neanche autorizzarlo. Ma dall'alto, a Pilato, gli viene dato il rispetto della sua libertà e della sua scelta di liberare o di assassinare Gesù, perché Dio rispetta la libertà degli uomini anche quando questi compiono cose che non corrispondono alla sua volontà. Quindi Gesù afferma l'assoluto rispetto da parte di Dio dall'alto per la libertà degli uomini, anche quando va contro la sua volontà. Ognuno è responsabile del suo comportamento nei confronti degli altri. Così come Gesù non ha impedito a Giuda di tradirlo, il Padre non impedirà a Pilato di condannare a morte il proprio figlio. Per Dio la libertà dell'uomo viene prima ancora della vita fisica di Gesù, tanto è il rispetto sacrale che Dio ha per la libertà. Quindi non il potere in generale viene dato da Dio, ma il potere su Gesù. Dio quindi non dà a Pilato alcun potere, ma rispetta la sua capacità di azione e di decisione nei confronti di Gesù. E continua Gesù: quindi tu non avresti nessun potere su di me, per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Torna di nuovo qui, e adesso lo vedremo sviluppare dall'Evangelista, il tema del peccato. Colui che mi ha consegnato a te, chi è che ha consegnato Gesù a Pilato? È stato il sommo sacerdote. Allora Gesù qui contrappone la persona ritenuta la più vicina a Dio. Addirittura si riteneva che il sommo sacerdote fosse il rappresentante di Dio, e un pagano, dominatore, ritenuta la persona più lontana da Dio. Quindi è più responsabile la persona che si ritiene vicina a Dio. Gesù era stato annunziato da Giovanni Battista, adesso ci ritorneremo, come colui che avrebbe tolto il peccato del mondo, e il peccato era il rifiuto della vita che Dio proponeva. Adesso sia Pilato che Caifa, che sono agenti di morte, agenti del potere, stanno sotto la cappa di questo peccato, le tenebre che impediscono all'amore di Dio di arrivare agli uomini. Quindi l'Evangelista sottolinea come la responsabilità del sommo sacerdote di Israele, l'uomo considerato più vicino a Dio, sia molto più grave di quella di un pagano ritenuto il più lontano. Tanto più grave se per ammazzare Gesù ci si fa scudo di Dio e della sua legge. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Quindi Gesù è vittorioso in questo, è il giudice che ha paura di lui e non vede in Gesù nessun pericolo e quindi cerca di liberarlo. Ma i giudei, cioè i capi del popolo, hanno in mano la carta vincente. Hanno provato con le accuse religiose Gesù che si fa figlio di Dio, ma queste non hanno trovato credito. Avevano provato, ricordate, con le accuse politiche Gesù che si fa il re di Israele, ma anche questo, vedendo Gesù, non era credibile. Ecco, adesso sono astuti questi del potere, tirano fuori l'asso della manica, tirano fuori la carta vincente che avevano lasciato per ultimo. Quindi, viste inutili le accuse politiche, Gesù non c'ha nessuna ambizione di occupare il regno, di far fuori al procuratore romano. Viste inutili le accuse religiose, Gesù che è il figlio di Dio, ecco con grande abilità che i capi del popolo tirano fuori la carta vincente, quella che farà capitolare Pilato. Ma i giudei gridarono dicendo, è interessante, avete notato in questo andamento del racconto, le autorità gridano sempre. Perché devono gridare? Perché sanno che non sono ascoltate. Allora devono sempre alzare la loro voce per essere ascoltate. Se liberi questo, è una caratteristica dei capi religiosi, dei leader spirituali, di evitare sempre di nominare Gesù. Gesù non viene mai nominato. È tanto il disprezzo che nutrono verso questa persona che evitano accuratamente di nominarlo. Neanche una volta nei Vangeli, scribi, i capi religiosi pronunziano la parola Gesù. Se liberi questo, ed ecco la carta vincente, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare. Qual è la carta vincente? È la carriera di Pilato. Se Pilato libera Gesù, si rovina la carriera. Amico di Cesare non indica un rapporto di amicizia con l'imperatore, non era questo. Amico del Cesare era un titolo onorifico che l'imperatore concedeva ai pochi intimi della sua cerchia. E Pilato, attraverso una raccomandazione del prefetto del pretorio, si chiama Elio Seiano, era riuscito a farsi inserire nella stretta cerchia degli amici del Cesare. Amico del Cesare significa avere una prospettiva di carriera luminosa. Quindi Pilato, poveretto, che è frustrato, perché l'unico titolo che ha raggiunto è quello di cavaliere in quella terra disgraziata, che è la terra di Giudea, una terra assolata, vede qui in crisi la sua carriera. Se liberi questo, non sei amico di Cesare. L'imperatore in questo caso è Tiberio, che era una persona sospettosa ed era ipersensibile verso i crimini, verso la sua persona. Bastava che gli arrivasse la soffiata, guarda che Pilato agisce contro di te, e per Pilato era la fine. Quindi se dunque liberi questo, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare. Pilato è con le spalle al muro. Ripeto, la carta politica non l'ha considerata, la carta religiosa non l'ha considerata, ma gli uomini del potere sanno qual è la carta vincente, la carriera, la convenienza. E allora adesso Pilato si trova con le spalle al muro, deve scegliere tra due fedeltà, al potere, alla propria carriera o all'uomo. Se è a favore di Gesù, dell'uomo, deve essere disposto anche a sacrificare la propria carriera. Se è fedele al potere, quindi alla propria carriera, sacrificherà l'uomo. Cosa farà Pilato? Lo sappiamo. È raro che una persona sacrifichi la propria carriera per il bene degli altri. Si sacrificano gli altri per la propria carriera. Ed è la condanna che queste persone ambiziose e vanitose infliggono a se stesso. Le persone in carriera sacrificano tutto alla propria carriera. Sacrificano gli affetti, la famiglia, la propria vita, tutto, tutto viene sacrificato per la carriera, per raggiungere quel determinato posto. Ma poi è una conquista abbastanza effimera perché dura poco. E una volta che non hai più quel potere, ti ritrovi ad non avere più niente. C'è il deserto attorno. Hai sacrificato tutto quanto nella tua vita per raggiungere questo posto, dura un certo periodo di tempo. Quando questa carica viene a finire, non sei più niente. E le persone che ti hanno adulato fino all'altro ieri perché eri un potente, da quel momento se ne infischiano di te. È la disperazione totale. E anche Pilato non ha fatto una gran bella scelta, perché ha sacrificato Gesù per la sua carriera, ma poco più tardi, pensate, venne deposto dal governatore della Siria che lo mandò a Roma. Venne deposto per la sua crudeltà, per come aveva soffocato nel sangue una rivolta dei samaritani. E quindi questo qui si calcola nell'aprile del 37. Quindi Pilato ha sacrificato Gesù per la propria carriera, non ha fatto in tempo a goderla perché il procuratore romano lo ha destituito e poi scompare dalla storia. Udite queste parole, ecco qui di nuovo adesso ritorniamo, ecco questo ricordo è il sito lomonacomusic.com dove potete trovare la sua attività. Ecco, adesso di nuovo torniamo dal piano storico al piano teologico. Pilato, udite queste parole, condusse fuori Gesù e sedette su uno scanno. E qui la formulazione fatta da Giovanni è ambigua. Lo scanno significa il sedile dove stava il giudice. Allora rileggo. Pilato, dite queste parole, condusse fuori Gesù e sedette sullo scanno. Chi è che si siede? Si siede Pilato, però la frase può essere applicata anche a Gesù, che tra l'altro viene nominato per ultimo. Quindi chi è che si siede? Anche qui l'Evangelista gioca con la sintassi per situarsi su due livelli. Dal punto di vista storico, quindi vedete la storia, è Pilato. Dal punto di vista teologico è Gesù. Non è Pilato che giudica Gesù, ma è Gesù che giudica Pilato e la sua nazione. Ecco perché questa formulazione è ambigua. Quindi è chiaro, storico, è Pilato che conduce fuori Gesù ed è Pilato che si siede nello scanno nel quale si poneva il giudice nel tribunale per emettere la sentenza. Però all'Evangelista gli interessa il significato teologico. E per questo usa questa formulazione ambigua, per cui è Gesù che si siede sul sedile del giudice, è Gesù che processa Pilato e processa anche il suo popolo. Quindi colui, paradossalmente, che viene giudicato, in realtà è colui che giudica. Sedete sullo scanno nel luogo chiamato lastricato, in ebraico Gabatà. Ecco qui, adesso si complicano le cose, ma siamo nel piano teologico. È la seconda volta che in questo Vangelo appare un'espressione che l'Evangelista sottolinea in ebraico. L'Evangelista vuole sottolineare la piena responsabilità dei capi e del popolo su Gesù. Per cui per tre volte, ricordi il numero tre è quello definitivo, che significa per sempre, usa termini ebraici. La prima volta fu Bethesda, la piscina di Gerusalemme, dove Gesù guarì l'infermo, invitandolo a trasgredire la legge, e qui alla piscina di Bethesda fu presa la decisione di ammazzare Gesù. È il capitolo quinto, quindi la decisione di ucciderlo. L'abbiamo letto prima, da quel momento cercavano di ucciderlo perché non soltanto trasgrediva il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi figlio di Dio. La seconda volta è questa, un'altra parola in ebraico, Gabatà, che significa altura, dove viene messa la sentenza di morte, e il terzo lo conosciamo tutti quanti, Golgota, dove viene eseguito. Quindi l'Evangelista per tre volte, ripeto, il numero tre significa quello che è completo e definitivo, usa parole in ebraico. Il luogo dove decidono di ammazzare Gesù, il luogo dove la sentenza viene messa e il luogo dove viene eseguita. Gabatà significa altura. Cos'è questa altura? Era il luogo, per chi è venuto nel viaggio di Israele, ricorderà quando si va all'inizio, proprio il primo giorno a Gerusalemme, a visitare il museo nella reggia di Erode, quel luogo, quella altura, di fronte c'era un piazzale, era dove il giudice emetteva le sue sentenze. Quindi era un'altura e poi c'era tutto il piazzale con la folla. Quindi l'aramaico, l'ebraico, Gabatà, significa gobba, che non è la traduzione di nel luogo chiamato lastricato. Lastricato in greco, adesso lo scrivo in maniera più semplice, è il famoso litostroto. Cos'è? Perché l'Evangelista parla di questo litostroto? Il termine litostroto, che significa lastricato di pietra, compare soltanto due volte nell'Antico Testamento. La prima è nel secondo libro delle cronache, dove si manifesta la gloria di Dio. Si legge, che nel Tempio la gloria del Signore riempiva il Tempio, eccetera, i sacerdoti si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento. Quindi la prima volta che nella Bibbia compare l'itostrato è per indicare la manifestazione della gloria di Dio. La seconda volta, invece, è nel Cantico dei Cantici ed è il luogo del re. Il suo seggio di porpora, l'interno, in greco litostrato, è un ricamo d'amore delle fanciulle di Gerusalemme. Guardate il re Salomone. Quindi la seconda volta è per indicare il re. Allora l'Evangelista, attraverso questa espressione, indica che la gloria di Dio si manifesta in Gesù, re del suo popolo, ma il vero re. Quindi Gesù è il santuario nel quale si manifesta la gloria di Dio, che i sacerdoti possono vedere, e mentre si avvicinano le tenebre che si addensano ormai su Gesù, incomincia a splendere più che mai la sua regalità, la regalità vera, perché è quella della gloria di Dio. Stranamente, e il racconto è in un crescendo di tensione, stranamente l'Evangelista fa una pausa, come per farci prendere un attimo respiro, e dice: era la preparazione della Pasqua verso l'ora sesta. Quindi l'Evangelista interrompe la narrazione per segnalare l'ora in cui si svolge. L'ora sesta era quella in cui nel Tempio si incominciavano a sgozzare gli agnelli per il sacrificio pasquale. E quindi l'Evangelista riprende l'immagine di Gesù che Giovanni Battista aveva indicato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma dice che era la preparazione della Pasqua, perché Gesù è la vera Pasqua che i sacerdoti mai mangeranno. Quindi Gesù celebrerà la Pasqua prima di tutto questo. Ed egli, di nuovo i due piani, quello storico e quello teologico, ed egli disse ai giudei: ecco il vostro re. Anche qui, questa volta, l'Evangelista omette il soggetto. Chi è che ha detto ecco il vostro re? Storicamente Pilato. Ma l'Evangelista non vuole trasmetterci una storia, ma una teologia. Omette il nome di Pilato, non ci mette Gesù, ma lo fa capire che è Gesù che dice ai giudei: ecco il vostro re. Quindi quello che si era presentato come uomo, adesso spogliato da ogni attributo, scarnificato, ricordo che Gesù è stato flagellato, si mostra quale re nel quale brilla tutto l'amore di Dio. L'uomo che ha la capacità di avere sempre soltanto risposte d'amore è il vero santuario nel quale brilla l'amore di Dio. Prima, quando Gesù si è mostrato come l'uomo, i sommi sacerdoti e le guardie cosa hanno gridato? Crocificilo. Qui, ma quelli, si intende di nuovo i capi, gridarono: toglilo, toglilo, crocificilo. È importante quello che l'Evangelista ci sta indicando. Gesù, da Giovanni Battista, è stato presentato come l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non i peccati. Sapete che nella trasposizione liturgica si recita agnello di Dio che togli i peccati del mondo e ci fa pensare che siano i nostri peccati. Non è questo. È un peccato al singolare. Questo peccato nel Vangelo di Giovanni è la spessa coltre di tenebre che impedisce all'amore di Dio arrivare agli uomini. E chi è il responsabile di queste tenebre? L'Evangelista ce lo fa capire. Quindi quelli gridarono: toglilo, toglilo, crocificilo. Allora Gesù è stato presentato come l'agnello che toglie il peccato del mondo. Adesso i responsabili del peccato del mondo cosa gridano? Toglilo. Il verbo in greco è lo stesso. Quindi Gesù è colui che è venuto a togliere il peccato del mondo, ma i responsabili del peccato del mondo gridano: toglilo. Non sopportano neanche loro la vista di Gesù. Perché? Sono le tenebre. E le tenebre non sopportano la luce. Gesù l'aveva detto: chiunque fa il male odia la luce. Quindi nella scena della passione in Gesù incomincia a emanarsi sempre di più lo splendore della sua umanità e la sua divinità. Questo è insopportabile per i capi religiosi. È un qualcosa che non sopportano. È come quando uno sta per lungo tempo in una stanza buia, se apriamo la finestra, la luce che entra non solo non si sente attratto, ma si copre gli occhi e si nasconde nella parte più buia. Perché la luce che è fattore di vita, per chi sta nelle tenebre, è fonte di morte. Allora, mentre brilla in Gesù, Gesù che ha detto ai giudei, ecco il vostro re, i responsabili del peccato nel mondo dicono toglilo. Quindi ci sono due processi differenti. Gesù toglie, non espia, estirpa il peccato del mondo e i responsabili di questo peccato del mondo che invece vogliono che venga tolto Gesù. Disse loro Pilato, il vostro re crocifiggerò? E questa credo che adesso la parte più drammatica di tutto il Vangelo di Giovanni. Risposero i sommi sacerdoti, quindi i massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa, non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. È il tradimento totale. Tradimento che in termine tecnico, essendo un tradimento religioso, ha il nome apostasia. I rappresentanti di Dio sono quelli che sono pronti a tradirlo quando qualcosa va contro i propri interessi. Possiamo dire che non c'è testo al mondo anticlericale così come i Vangeli. Sono una denuncia terribile del potere, dell'avidità, del clero. Qui Gesù li nomina esplicitamente i sommi sacerdoti. Sono questi che preferiscono essere schiavi di Roma piuttosto della libertà che Gesù era venuto a proporre, ma rinunciando ai propri privilegi, ai propri benefici. Al re dei giudei preferiscono l'imperatore romano, al liberatore preferiscono il dominatore. La denuncia che fa l'Evangelista è drammatica. I rappresentanti di Dio sono quelli che lo tradiscono, per interesse. Preferiscono essere dominati dai romani, però mantenendo i propri, quindi, privilegi sul popolo, piuttosto che essere liberati dal re dei giudei, da Gesù, e perdere il prestigio. È una denuncia, ripeto, non è storia, ma è teologia, che è valida per sempre. I detentori del potere religioso sono dei camaleonti che sono pronti a fare tutte le giravolte possibili pur di stare sempre al potere. Quindi meglio un dominio oppressore che permetta però di giustificare la loro oppressione piuttosto che un Dio liberatore. Quindi la denuncia che sta facendo l'Evangelista, che è drammatica e sempre attuale, l'istituzione religiosa è pronta a mettersi a servizio gli interessi del potente di turno a condizione che questo gli garantisca i propri privilegi. Quindi sono pronti a tutte le giravolte, a tutti i cambiamenti, troveranno sempre poi degli scribi che troveranno la spiegazione teologica spirituale al loro cambiamento. Questo dopo sarà fatto. Ma sono pronti a mettersi a servizio di chi detiene il potere a una condizione, che questo garantisca i propri privilegi. E per non perdere i propri privilegi sono pronti a tutto. Loro, i rappresentanti di Dio, sono quelli che lo tradiscono. Questo è veramente il peccato di idolatria e che nella Bibbia meritava la morte. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. L'unico re di Israele era il Signore. E il termine tecnico, dal punto di vista religioso, si chiama apostasia, cioè il rinnegamento definitivo di Dio quale unico re del suo popolo e l'accettazione incondizionata del dominio dei romani, che poi li porterà alla tragedia ormai incombente della distruzione di Gerusalemme. È interessante. Pilato, per salvaguardare la propria carriera, ha sacrificato Gesù e la sua carriera dopo qualche anno è finita miseramente. I sommi sacerdoti, per salvaguardare il loro potere, il loro prestigio, a Gesù liberatore preferiscono il potere dei domani e sarà la catastrofe, perché poi verranno i romani e su Gerusalemme non rimarrà pietra su pietra. È interessante questo qui. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Non avendo prestato ascolta la voce di Gesù, Pilato adesso la deve prestare ai suoi accusatori. E qui l'evangelista gioca con il verbo consegnare, che ha usato per il tradimento di Giuda, che aveva consegnato Gesù alle autorità religiose, e adesso viene adoperato per Pilato. Giuda, sommi sacerdoti e Pilato sono coloro che sacrificano l'uomo quando vedono in pericolo il loro potere e la loro sicurezza. A questo farà contraltare, lo vedremo le prossime volte, quindi il verbo consegnare, l'evangelista lo pone sempre in una chiave negativa. Pur di conservare il proprio potere o la propria sicurezza, Giuda, sommi sacerdoti e Pilato consegnano Gesù. La risposta di Gesù, abbiamo detto che Gesù è Dio, perché l'uomo è capace di avere sempre risposte d'amore, la risposta di Gesù, ma lo vedremo la prossima volta, sulla croce consegna il suo spirito, una forza d'amore. Terminiamo qui con un punto interrogativo. E la sentenza? Non è stata emessa nessuna sentenza. Non è Pilato che ha giudicato Gesù, ma Gesù che ha giudicato il governatore romano e i sommi sacerdoti. Ecco, terminiamo qui la parte espositiva e la prossima volta. È interessante, i tempi non sono veramente ideali, perché in occasione vicino a Natale parleremo della crocifissione, ma poi dopo vedremo di recuperare i tempi. Allora, abbiamo 15 minuti di tempo, come sempre, per i vostri interventi, chiarimenti su quanto è stato detto. È un testo, ripeto, molto molto forte, spero che sia stata compresa la differenza tra quello che è storico e quello che è teologico.
Ciao Alberto, da un punto di vista filologico, la distinzione tra la parte storica e la parte teologica, nel testo c'è qualcosa che lo indica oppure è lo studio che lo rivela?
È l'Evangelista stesso che attraverso questi artifici letterari vuol far comprendere al lettore, guarda che non ti sto raccontando un fatto di cronaca, ma qualcosa di diverso. E approfitto della sua domanda per ricordare, perché è la domanda che molti si possono fare, ma i Vangeli sono così complicati? E chi li può leggere? I Vangeli non sono stati scritti per essere letti dalla gente, perché la gente, nella stragrande maggioranza, era analfabeta. Se gli evangelisti avessero voluto scrivere un'opera che le persone dovevano leggere, avrebbero usato un altro genere letterario. Ma i Vangeli sono delle opere teologiche, opere d'arte dal punto di vista letterario, scritte dal letterato, dal teologo della comunità, perché venissero non lette, ma interpretate dal saggio, dal sapiente, dal letterato dell'altra comunità. Cioè si spediva il Vangelo e la comunità che lo riceveva non lo leggeva, perché erano nella maggioranza analfabeti, lo consegnavano al letterato, al dottore, che non lo leggeva, lo interpretava. E quello che è rimasto nella tradizione, perché durante l'Eucaristia si legge il Vangelo e poi dopo si fa l'omelia? Non basterebbe la lettura del Vangelo? Appunto perché il Vangelo andava interpretato. Allora era l'incaricato a questo chiamato il lettore. Marco nel suo Vangelo, nel capitolo 13, quando parla del sole che perde la sua luce, la luna, le stelle che cadono, cosciente che sta scrivendo qualcosa di delicato, aggiunge e il lettore capisca bene. Quindi sono chiavi di lettura che l'evangelista mette all'interno della sua opera, in modo che il lettore poi le sapesse interpretare. Sì.
Francesco,
i nostri fedelissimi di Pescara.
Dunque, tu hai ricordato che nel prologo di Giovanni, il culmine, e quindi diciamo in tutto il Vangelo, anche quello che hai spiegato stamattina, c'è la capacità di diventare figlio di Dio per ogni essere umano. Allora la domanda è, se le cose stanno così, perché Gesù è unigenito? Cioè ogni essere umano in quest'ottica è unigenito, cioè un essere irripetibile. Questa è la prima domanda. La seconda è collegata. Cioè la paura di Pilato, tu l'hai spiegato come se Gesù fosse un semidio, eccetera, ma nell'ottica che sto proponendo, cioè che ognuno è unigenito, cioè un soggetto irripetibile, quindi in termini teologici, insomma, è figlio di Dio, la paura di Pilato non si potrebbe spiegare col fatto che ognuno può essere figlio di Dio e non solo l'imperatore romano, perché tu nel libro sul Vangelo di Matteo hai scritto, hai riportato una cosa che non si trova da nessuna parte, mi ha illuminato, cioè la scritta che stava sulla famosa moneta, no, dare a Cesare, e la si cita sempre restituire a Cesare, però c'è la scritta, cioè che Cesare al tempo di Gesù era Tiberio, il secondo imperatore romano, e là stava scritto che Tiberio era figlio di Augusto, figlio, che era Dio, quindi era figlio di Dio, solo lui era figlio di Dio, e Gesù dice che ognuno può essere figlio di Dio. E quindi io penso che nemmeno unigenito, siamo tutti figli di Dio. Non so tu che ne pensi.
Sì, dunque c'è una differenza nella lingua greca su questo termine. Figlio, e possiamo tradurre figlioli. Allora Gesù viene presentato come il figlio di Dio, cioè completamente. È colui che ha raggiunto la pienezza di questa figliolanza. Completo. Quindi per Gesù si adopera il termine greco equivalente a figlio. Gesù è il figlio di Dio, è colui che è presentato nella pienezza di questa condizione. Per quanti lo accolgono, gli evangelisti non adoperano mai il termine adoperato per Gesù, ma per figlioli. Figlioli significa in crescita, ecco quindi la differenza tra noi e Gesù. Quindi Gesù si mostra nella pienezza della figliolanza divina. Noi siamo in crescita. Ecco perché l'Evangelista, come ha ricordato Francesco, nel prologo dice che a quanti l'hanno accolto ha dato la capacità, non dice di essere, ma di diventare figli di Dio. Voi sapete che nel linguaggio popolare si dice che siamo tutti figli di Dio. E mica è vero. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Figlio nella cultura ebraica non indica soltanto colui che è nato dal padre, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. L'abbiamo visto più volte, specialmente nella liturgia, ripetiamo questo concetto. Quindi Gesù ci venne presentato come il figlio nella sua pienezza, l'abbiamo visto nella passione, è capace di fronte a queste ondate d'odio, Gesù di rispondere soltanto con amore. E vedremo ancora durante la crocifissione, fino a quando muore, la reazione di Gesù. Più odio lo investe e più amore lui comunica. E questo è lui in questa pienezza. Noi siamo in cammino, siamo in crescita. Allora, per Gesù si parla di figlio e per noi di figlioli. C'è tempo per... Sì,
volevo
siamo
dire,
Vittoria.
Sì, per cortesia, c'è una relazione tra l'espressione ecco l'uomo e l'espressione il figlio dell'uomo?
Allora, un altro... Gesù nei Vangeli viene presentato con due titoli che hanno come base la sua figliolanza. Gesù è il figlio di Dio e il figlio dell'uomo. Tra queste due definizioni c'è una perfetta comunione e continuità. Gesù non afferma di essere il figlio di Dio, ma sempre quando parla di se stesso dichiara parla di sé come il figlio dell'uomo. Allora, figlio di Dio, Gesù è figlio di Dio in quanto mostra Dio nella sua condizione umana. Ricordate nel prologo, Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio nella rivelazione. Figlio dell'uomo in quanto Gesù manifesta l'uomo nella sua condizione divina. Quindi in Gesù si fondono le due cose. Allora, ecco l'uomo, Gesù si mostra come il figlio dell'uomo, l'uomo che ha la condizione divina. Allora, siamo verso la fine della mattinata, siamo stanchi, spero di non aver intrecciato i cervelli. Allora, Gesù è figlio di Dio in quanto rappresenta Dio nella sua condizione umana. È figlio dell'uomo, cioè uomo, in quanto rappresenta l'uomo nella sua condizione divina. In Gesù tutte queste due cose si fondono e questa è la possibilità per ognuno di noi di avere una condizione umana che tanto più è umana tanto più sarà divina. Vedremo tra poco nella celebrazione eucaristica, la novità portata da Gesù è che Dio non assorbe per sé le energie degli uomini, ma gli comunica le sue. Quindi l'uomo che accoglie il Signore non si spiritualizza, ma si umanizza. E questa è la portata di tutti. Perché spiritualizzarsi, per spiritualizzarsi intendiamo fare una vita particolare, fatta di pratiche, di pietà, preghiere, devozioni, sacrifici, metteteci quello che volete, non è alla portata di tutti e comunque ci separa dagli altri. Invece umanizzarsi, questo lo possiamo fare tutti quanti. La spiritualizzazione non è soltanto, faccio soltanto un esempio, se ci sono le monache che mi ascoltano, mi perdonano, la monaca di clausura che sta in contemplazione al Signore e la madre di famiglia che c'ha da lavorare e stare dietro ai bambini, allora è una discriminazione? La realizzazione dell'uomo non dipende dalla sua spiritualizzazione, ma dalla sua umanizzazione. E questo è possibile a tutti, meno alle persone religiose. Ci vediamo alle 12 per la celebrazione eucaristica.